Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata numero 199, quindi siamo arrivati quasi alla 200ª puntata e con me Flaminia Naro.
Ben trovati, gentili ascoltatori.
Mamma mia, che professionalità! Giusto per presentare il primo ospite, quello che apre come al solito la nostra trasmissione, il presidente della piccola e media editoria Antonio Monaco, che ha presentato, ha coordinato un incontro molto delicato che ha coinvolto due colossi della distribuzione dell'editoria italiana, la PDE di proprietà del gruppo Feltrinelli e Messaggerie distribuzione del gruppo GEMS, che appartiene insomma anche a quell'altro colosso editoriale distributivo, che sembra, se tutto andrà come l'autority sull'anticoncorrenza, sul privilegio insomma di mantenere la concorrenza ancora aperta, quindi si fonderanno dal primo di gennaio. Cosa è successo a Milano e poi a Roma? Raccontaci qualcosa, Antonio.
È stato molto importante l'incontro che abbiamo fatto con gli editori sia a Milano che a Roma, perché era l'occasione appunto di vedere in diretta come questa fusione possa non creare problemi agli editori. Abbiamo discusso dei contratti, di che cosa succede alle condizioni che attualmente sono fissate, abbiamo discusso di che cosa cambierà ad esempio nella promozione. C'è un orientamento molto forte adesso anche in Italia come negli altri paesi a disgiungere nettamente la distribuzione dalla promozione, perché gli editori devono riprendere in mano la propria politica commerciale e in questo senso agire attraverso la promozione anche contattando nuovi punti vendita. La distribuzione è quella piattaforma logistica che aiuta poi a gestire sia la distribuzione materiale dei libri, sia la raccolta diciamo dei pagamenti, che sono ovviamente elementi decisivi poi per la gestione.
Bene, speriamo quindi che le cose vadano sempre meglio, che i libri si possano trovare dappertutto, anche nei piccoli punti vendita, che è poi la garanzia della possibilità per noi piccoli editori di raggiungere soprattutto i territori nei quali siamo più forti. Penso a tanti editori regionali che magari hanno bisogno di essere ovunque della loro regione e magari è meno importante raggiungere i punti vendita delle catene in giro per l'Italia.
Certo, noi editori abbiamo esigenze diverse, però la cosa importante è che manteniamo un ponte di dialogo, diciamo, con chi distribuisce, perché non decida a prescindere da noi. Bisogna che assolutamente ci sia la possibilità di affermare i nostri bisogni e che collettivamente riusciamo a farli presente e a fare in modo che vengano tenuti in considerazione.
Grazie ancora Presidente, alla prossima puntata.
Arrivederci.
Grazie.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornato Giuliano Soria, con piacere ti riaccogliamo a braccia aperte per farti intanto una domandina un pochino da carta vetrata. Perché tu sai che noi sappiamo qualcosa di terribile è successo all'Istituto Cervantes, un buco di svariati milioni di euro. Ma cosa è successo?
Intanto l'Istituto Cervantes è come il Goethe, è come...
La Dante Alighieri,
poverella, non è di questa grandezza, insomma, come peso, ma è presente in tutti i paesi del mondo e con delle sedi
principesche,
anche qui a Roma, Villa Albani. E beh, ha un buco di 20 milioni di euro perché lo Stato gli ha tolto un sacco di quattrini e quindi la situazione è molto dura e molto difficile. Sapevamo già che la situazione era drammatica in Spagna, perché pensate che, ad esempio, ai professori hanno tolto lo scorso anno la tredicesima. Però certo che questo spinge la Spagna a chiudere le sedi di Tel Aviv, a chiudere le sedi di San Paolo, a mettere in vendita quello di Bruxelles, quella di Atene. Quindi è una situazione molto complessa. Quindi noi siamo disperati, ma loro non hanno di che ridere. E che impressione, perché lo spagnolo, come dire, nell'Istituto Cervantes vende molto con i corsi.
Esatto, ma torniamo alla Spagna di qualche anno fa. Ci ha raggiunto qui in studio il generale Franco Angioni, che ci vuole in qualche modo spiegare meglio, riprendere una piccolissima polemica che qualche ascoltatore ha recepito di qualche puntata fa, dove si diceva che l'Italia in realtà in quella guerra civile di Spagna non sarebbe dovuta entrare.
Sì, non era il caso.
Soltanto non per ragioni ideologiche, sì, non stiamo parlando di partiti.
Ma bisogna collocarsi
in quell'epoca.
Nell'epoca. Ora, sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale c'era una voglia di riscatto in
della
Italia. C'era una voglia di riscatto perché questo paese vincitore della guerra,
con
i torti subiti al trattato di pace, il fatto di non avere le terre irredente e quindi poter affermare che si trattava della quarta guerra di indipendenza, e invece vedersi regalare tra virgolette un territorio dove non c'era la comunità italiana, e quindi dalla stretta di Salorno, dove noi volevamo oramai fermarci, abbiamo dovuto raggiungere la displuviale del Brennero. Ecco, in quella circostanza, in questo paese oramai distrutto e poi attonito per gli scioperi, per attività incomprensibili, quando oramai l'Italia stava piangendo sui 600.000 morti e su più di 2 milioni di feriti, la situazione economica era terribile e spuntò il nazismo, il fascismo, che poi divenne una dittatura e andò avanti dal 21 sino a quando in Europa si trovò una concorrenza. Nel 33 arrivò Hitler, nuova dittatura. E colui che invece voleva la primogenitura in Europa di una nuova era si vide come spiazzato. Naturalmente la Germania stava decollando con rapidità sicuramente maggiori da un punto di vista economico di quello che si poteva permettere l'Italia, l'assenza in Italia delle materie prime, la necessità soltanto di essere elementi di trasformazione, già il fatto di dover lasciare la società delle nazioni, ricorrere all'autarchia, erano tutte queste questioni. Quindi il Mussolini guardava con invidia al Führer, mentre il Führer guardava a Mussolini come un fratello maggiore, quindi c'era questa forma di sintonia, attrazione, repulsione. E quando Hitler ebbe l'idea di schierarsi in Francia in Spagna con Franco, Mussolini si sentì come spiazzato e disse: noi abbiamo la nostra aeronautica, soprattutto l'aeronautica,
molti aerei,
quindi essere presenti in maniera massiccia come una delle nazioni più moderne, e quindi si buttò nell'avventura spagnola, e di conseguenza dobbiamo ancora ricordare di aver agito a fianco del dittatore spagnolo. D'altra parte la storia non è fatta con i sé, i tre dittatori si trovarono allineati, era l'epoca, e noi oggi possiamo soltanto cercare di discutere, di condannare, giustificare e comprendere soprattutto.
Giuliano, però dacci un'opinione tua, da persona che conosce molto bene la Spagna, come è stata letta l'Italia, chiaramente non quella comunista, non quella che appoggiava i repubblicani, ma quella che appoggiava Franco, come è stato visto il nostro intervento?
Intanto in Spagna l'Italia è letta in due parti, cioè forse più importante l'Italia che ha partecipato con i repubblicani che non quella che ha partecipato con Franco. La lettura dei tre dittatori, mi sembra che il più furbo, il più intelligente dei tre era Franco, il quale mentre c'era la guerra
certamente
vendeva stagno ai russi, quindi non ha speso un uomo, e quelli si sono massacrati, quindi
è morto nel suo letto,
è ammirato e un po' odiato nel 1975, direi che le ragioni etiche per cui si è partecipato erano ragioni anche false, perché ultimamente sono stati pubblicati gli atti e le relazioni del cardinale di Spagna di quel tempo, furono presentate proprio a Roma 2 anni fa, in cui risultava che il papato aveva preso subito le distanze da Franco, quindi la diplomazia italiana lì a Roma, tutto si decideva, l'ambasciata di Spagna potevano sapere che il Vaticano non era d'accordo con Franco, quindi anche questa idea di appoggiare la Spagna perché
nuova guerra santa, una crociata moderna,
anche quelli devo dire che erano fatti più di Giuda su colco di cattolici bruciando la chiesa, però il Vaticano era contrario a Franco, quindi l'Italia ha fatto un errore prima di tutto diplomatico, secondo politico generale di interesse, perché ha avvantaggiato la Spagna, lei ci ha solo perso. Terzo, e poi comunque ha fatto una battaglia a favore della dittatura, tutto il meglio della Spagna, dai poeti, dei grandi scrittori, era dall'altra parte, quindi un errore clamoroso. D'altronde, guardando l'Italia di allora, mi dico, dove erano gli uomini in grado di fermare questa follia? Non c'era un intellettuale di rango in grado di dire, ma che cavolo andiamo a fare in Spagna per far piacere a chi?
E il presidente del Consiglio in carica invece voleva far bella figura con un altro presidente del Consiglio appena eletto, perché mentre Mussolini era già al governo da una decina d'anni, invece Hitler era appena salito al governo in Germania, erano appena 3 anni che governava da primo ministro, ancora non aveva abolito la figura del Burgmeister, insomma.
Quindi una guerra inutile, nel senso un inutile,
nessun bottino di guerra, nessun bottino
nessun
di guerra,
motivo di guerra,
ma neanche bottino, dicevo Giuliano,
di bei problemi,
non lo so, anche il generale, nessun bottino alla fine, nessun risultato economico reale,
nessuno,
l'unico vantaggio,
Franco, vi ripeto, continuava a fare gli affari, ma non solo con la Russia, con un sacco di paesi comunisti. Tanto sì.
Facciamo concludere al generale Angioni, poi
l'unico vantaggio l'ha avuto Franco, perché con le conseguenze della guerra di Spagna, quella che noi chiamiamo la guerra di Spagna, con la seconda guerra mondiale si è trovato a essere fuori, sede di tutti gli intrighi dei servizi segreti, e quindi con i pochi vantaggi che c'erano in Europa durante la seconda guerra mondiale. Quindi la Spagna si è evitata la seconda guerra mondiale per le conseguenze che ha avuto della sua guerra del 36.
Ma è stato almeno un ponte per far fuggire i gerarchi fascisti, i nazisti, oppure neanche questo?
No, sono passati da
un po' ha pagato il prezzo.
Sì, sono passati.
I gerarchi nazisti sono passati in generale.
Come no?
Per andare in Uruguay e in Argentina.
Certo, come no? A
e i fascisti anche? Beh, il figlio di Mussolini,
non
no?
Avevano altre vie di uscita.
Dico, anche il figlio di Mussolini, no? Prima di andare in Argentina, anche se in fondo non è stato mai perseguitato, no? Il figlio di Mussolini. Diciamo che l'Italia in questo è stata diversa da altri paesi, non è stata coinvolta neanche la vedova, se ci pensiamo, no? La figlia tantomeno, ma neanche la moglie di Mussolini.
Comunque, se i gerarchi nazisti sono andati in questi paesi dell'estrema America Latina, voglio dire quella del sud, Paraguay, Uruguay e Argentina, lo si deve a Liberia di Franco, che li ha portati là, perché altrimenti non potevano passare da nessun'altra parte, certo, perché non c'erano altri voli.
Benissimo, quindi Air Iberia, che poi si dice essere una delle linee aeree con meno incidenti in assoluto, no? Perché lo standard dice che è altissimo in termini di sicurezza, ha portato sicuramente, in modo sicuro, anche delle persone che erano perseguitate per colpe e crimini di guerra gravi, lontano da Norimberga, dove sarebbero stati processati, magari condannati a morte.
È così.
Grazie ancora a Giuliano Soria, ma soprattutto al generale Angioni, che
grazie a voi.
Con la sua incursione ci ha dato un tono diverso al tuo spazio. Ciao Giuliano.
Grazie, buona giornata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornata Flaminia Naro.
Grazie, buongiorno a tutti.
E ben trovato con noi telefonicamente il nostro Gianluigi Mattietti, appena tornato da Cambridge.
Esatto.
Cosa hai fatto in quella di Cambridge? Sei tornata all'università? Non credo, ormai fuori tempo massimo.
Non si finisce mai di imparare, però.
Chi lo dice, Edoardo De Filippo? Questo?
No, sono stato dunque all'università per delle celebrazioni, festeggiamenti di un compositore inglese molto noto in Inghilterra, un po' meno in Italia e nel resto d'Europa, che si chiama Harrison Bert Whistle, che ha compiuto 80 anni e in maniera un po' così eccezionale, voglio dire, l'università ha organizzato un piccolo festival con un incontro, alcuni workshop dedicati a questo compositore che è ancora attivo, in occasione dei suoi 80 anni sono stati anche incisi diversi dischi di sue composizioni anche dei decenni passati, ed è stato una manifestazione, una rassegna piuttosto interessante, che ha coinvolto anche molto il pubblico degli studenti di Cambridge, dove tra l'altro la facoltà di musica, a differenza di tante altre scuole musicali nel resto d'Europa, no, che sono distinte dai percorsi universitari, invece fa parte proprio del sistema universitario, quindi molti dei concerti si svolgevano proprio dentro la facoltà di musica, altri nella bellissima cappella del King's College di Cambridge, e quindi nell'insieme, che sono stati solo tre giorni molto densi e coinvolgenti.
Una notizia che ci è arrivata, diciamo, da persone che hanno frequentato quella nobile università, è che la musica ha una via preferenziale nella formazione di quegli studenti, che il maestro di musica praticamente salta i primi 3 anni di formazione e arriva immediatamente ad essere già graduato, come usano dire appunto gli anglosassoni, graduato, che poi è lo stesso termine che usiamo anche per i militari qui in Italia. È vera, certo, questa loro questo privilegio che danno ai musicisti, che considerano un qualcosa di speciale perché portatori dell'armonia?
Sì, adesso in concreto sul fatto che possano avere dei percorsi privilegiati nei percorsi di studio, questo non saprei rispondere.
Forse era una volta.
Sì, però per certo, insomma, la musica fa parte integrante dell'educazione musicale. Ecco, uno dei concerti, adesso per fare un esempio, che è stato fatto appunto nella cappella del King's College, era un concerto corale, proprio faceva parte degli Evensong, quindi praticamente sono i vespri, no, della chiesa anglicana, e c'era un coro dove cantavano tutti gli studenti universitari più i coro di voci bianche, quindi anche i bambini, e si capiva chiaramente che cantando cose molto complesse, polifoniche, che evidentemente hanno una educazione musicale diffusa e che comincia dalla tenera età. Ecco, e quindi questo spiega anche appunto questo grande coinvolgimento, questa passione degli inglesi, insomma, in generale per la musica, anche quella proprio non di facile ascolto, come può essere quella di Bert Whistle, che peraltro però ha degli elementi di seduzione così molto grandi. Ecco, vale la pena ricordare appunto che è nato nel 1934, Bert Whistle, per questo compie 80 anni, è ancora molto attivo, ma ha una formazione anche lui, inizialmente presso la famiglia è stato clarinettista, ha suonato nelle bande militari, quindi c'è, ed è una caratteristica tipica del mondo musicale inglese, un approccio sempre molto diretto, artigianale, pratico.
Anche un po' militaresco, può essere?
Beh, diciamo, lui ha avuto poi delle caratteristiche della sua musica, c'è anche una passione così per la marcia, però sempre legata allo scorrere del tempo.
Ma sai, forse anche perché il popolo inglese comunque in questo è un po' speciale, perché è molto stravagante, però poi ha delle rigidità che si rifanno proprio a dei ruoli quasi militari.
Ricordiamo che la nostra amica Flaminia Naro è di casa
Ascot. No, io combinazione no, non solo ad Ascot, adesso vi farò morire di invidia, perché torno anch'io da Londra, sono rientrata pochi giorni fa, perché sono stata ad un battesimo molto speciale, adesso non vi dico di chi, comunque in un palazzo reale. E a proposito di musica, devo dirti...
Sei novella Vittoria Colli. colonna che unisce i protestanti con i cattolici.
È stata una cosa straordinaria, perché effettivamente era un battesimo di un bambino cristiano.
Della... Ho detto bene, Vittoria Colonna.
Allora a questo punto vi devo svelare chi è, perché tanto è inutile. Ma sostanzialmente il figlio più giovane del duca di Kent ha abiurato, e quindi lui è diventato cristiano come sua mamma. Quindi ha organizzato questo battesimo.
È diventato cattolico, quindi.
È diventato cattolico, certo. E quindi c'è stato questo battesimo nella cappella di St. James Palace, che credo l'unica cappella cattolica
di Palazzo Reale, certo.
Certo.
Del Palazzo Reale. E quello che mi ha colpito molto, adesso collegandomi con la musica, è che avevano organizzato un coro di bambini piccolissimi, avranno avuto 6-7 anni, ma straordinario.
Infatti, ecco, questo appunto lo dicevo, perché è un esempio pratico che si può vedere in tante manifestazioni in Inghilterra, anche andando a Westminster, non so, a sentire le normali funzioni, si vede che appunto ci sono ragazzi, giovani, bambini dai 6 ai 10 anni che sono già in grado di leggere la musica e intonare anche appunto cori polifonici. Ecco, questo sicuramente è parte comune della cultura musicale inglese.
Una domanda sul passato, e così chiudiamo. Volevo chiudere con un ricordo di un mio amatissimo compositore, che è Purcell. Che cosa c'è di Purcell ancora in Birtwistle?
Ecco, no, giusto per dire anche due cose brevissimamente, perché non sembri poi che Birtwistle è un compositore che scrive marce militari, a cui questo...
No, era solo per certe ritmiche, ecco.
Sì, semmai appunto ha questo gusto molto ritmico di blocchi, infatti all'inizio si ispirava molto a Stravinsky, Messiaen, poi ha anche cambiato, è molto evoluto nel tempo. Lui, una delle sue caratteristiche, ad esempio, che ha molto ripreso dalle antiche musiche medievali, un concerto molto bello, ecco, e dalla musica antica in generale, quindi anche dei legami con Purcell ci sono. Un concerto molto bello di questi sentiti a Cambridge era un concerto che alternava musica di Hockegen e Machaut con musica di Birtwistle, che ha riscritto queste antiche polifonie medievali. E un'altra caratteristica che è emersa molto in questi concerti è appunto il suo forte legame con il teatro, cioè anche i pezzi strumentali suonano come se fossero dei pezzi di teatro, dove i singoli strumenti emergono come dei personaggi. C'è un pezzo molto bello, anche se del 74, che è stato eseguito, che ha dato poi il titolo alla rassegna, perché la rassegna era intitolata Secret Theaters, Teatri Segreti, ed è proprio il titolo di questo pezzo. È un pezzo per ensemble dove periodicamente, cioè ogni tanto, degli strumenti si alzano, spostano sul palcoscenico e assumono ruoli diversi, diventano solisti, però non è un concerto per flauto e ensemble, è un concerto dove il flauto, l'oboe, il clarinetto, a volte il violino, il violoncello, si mettono in disparte e suonano come se fossero antagonisti rispetto all'ensemble. Ecco, e questo fa parte appunto del mondo teatrale di Birtwistle, che tra l'altro, ricordiamo, è anche un grande compositore d'opera. Qualche anno fa è andata in scena al Covent Garden la sua opera Il Minotauro, che ha avuto un grande successo, adesso è anche uscita in DVD, ed è un compositore quindi che è entrato poi negli anni nell'empireo dei grandi compositori di oggi. Ecco, molte di queste sue opere sono tra l'altro poi legate ai miti antichi, ecco, che è un'altra delle sue caratteristiche più importanti.
Potremmo definirlo un pochino gotico? Un lirismo gotico nella sua musica?
Dipende, nel senso che c'è poco lirismo, ecco, è una musica molto ritmica, quasi primitivistica, soprattutto nella fase iniziale. Poi dagli anni 80 e 90 ha cominciato a inserire elementi anche un po' più cantabili, però non si può definire proprio un compositore lirico, però è lirico nel senso di cantabile, melodico, eccetera. Però ecco, gotico potrebbe anche starci come termine, proprio perché molte delle sue tecniche musicali adottate si rifanno proprio a tecniche di variazione o di canoni mensurali o di, ad esempio, locetus, che era una tecnica tipica della musica medievale, lui l'ha adottata, modernizzata, ed è una delle caratteristiche che danno poi in grande personalità, ecco, alla sua musica. Ecco, una musica sicuramente poi che è stata eseguita insieme anche a quella di altri compositori, perché poi c'era ad esempio Richard Coston che era l'organizzatore, è stato invitato il quartetto Arditti, c'è il gruppo di musica contemporanea di Birmingham che ha suonato anche prime esecuzioni di altri compositori come Alexander Goehr, eccetera. Però certo la sua musica si staccava con una grande personalità rispetto, insomma, a tutte le altre.
Grazie ancora Gianluigi, ci hai dato veramente un quadro ben preciso di quello che rappresenta il compositore inglese che festeggiava appunto i suoi 80 anni, Bert Whistle,
che dobbiamo Harrison, forse ascoltare,
che dobbiamo
di, più.
Ascoltare sì. di più in Italia. Grazie ancora.
Grazie, ciao.
Grazie a voi, arrivederci.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati con Carta Vetrata, siamo nello spazio di Giovanni Pacchiano, ucci ucci, sento odor di scrittorucci, ma mai come oggi questa sigla è impropria, perché abbiamo con noi una scrittrice di vaglia, la Veronica Tomassini, che qualche anno fa ci ha fatto sognare con un libro precedentemente di successo, ma come quello attuale, perché in qualche modo lo sta bissando. Siamo già alla ristampa, lo dico da editore, Christian deve morire, ma ritorniamo indietro di qualche anno. Qual era il libro precedente?
Ho esordito con Sangue di cane, Laurana Editore, nel 2010.
E su questo libro vogliamo chiedere proprio un parere a Giovanni Pacchiano, perché Flaminia tu non lo sai, ma Giovanni è in qualche modo il nostro critico più importante, più delicato e attento, di riferimento, posso osare dire, della piccola editoria, perché nessuno come lui ha portato sulle pagine dei giornali, dei quotidiani e della critica importante nazionale le case editrici considerate di nicchia. A te la parola.
Le case editrici piccole spesso sono in grado di scoprire dei talenti, ma dico un'ovvietà, che non arrivano alle case editrici grosse perché o non sono abbastanza raccomandati o comunque ci sono delle selezioni fatte in una maniera tutta diversa, o comunque perché nei confronti degli esordienti, soprattutto se sono donne e meridionali, c'è un minimo di diffidenza.
O comunque, Giovanni, perché non è facile trovare un talent scout come te. Certe volte l'esordiente non viene capito subito, però io so che tu hai fatto un'introduzione molto interessante al libro di Veronica.
Io ho fatto un'introduzione per due motivi. Primo, perché il libro è un libro bellissimo di cui io mi sono innamorato. Il secondo motivo è che di questo libro ho un po' seguito la gestazione, perché quando uscì Sangue di cane, edito da Laurana, io allora scrivevo sul Sole, lo lessi.
Un editore di Siena, se non ricordo male.
Laurana è un piccolo
di Milano.
È milanese. E rimasi fulminato perché Veronica ha un talento tutto particolare. È una scrittrice che riscopre in chiave lirica il mondo dei diseredati, degli emarginati, ma senza un filo di populismo. Allora,
mai compiacimento, mi sembra di
no, assolutamente. Allora, il Leopardi, che era uno che se ne intendeva, diceva che la grande letteratura è quella lirica, letteratura anche in prosa. Io sono umilmente ma pienamente d'accordo con questo parere. Sangue di cane raccontava la storia di un emarginato e dell'amore di una ragazza per questo emarginato. Qui Cristiane deve morire, che all'inizio lei aveva chiamato Campina, ma è un titolo troppo difficile, lei allarga l'orizzonte, perché è per questo che mi è interessato fare un'introduzione, perché non si parla solamente di Rom che vivono temporaneamente a Siracusa e che sono completamente tagliati fuori dalla società, nel senso vivono di accantonaggio, poi vendono una lozione miracolosa che probabilmente miracoli non fa, ma c'è tutto questo sottofondo di ricordi del passato dell'autrice in mezzo alle periferie siracusane fatte di case popolari, di baracche, eccetera. Allora io mi sono posto, tra l'altro la protagonista è stata appena mollata dal marito, che
Ma non raccontiamo tutto, non raccontiamo tutto.
Ma una cosa la voglio dire, che è stata mollata dal marito perché ho trovato una con cui fa meglio l'amore.
Allora, Veronica, che cosa hai da dire di questa semplificazione, di questa trama che tu ami molto e che hai definito come delle isole che si sfiorano fra di loro?
Sì, sono delle isole in effetti in cui penso la continuità è data da un contributo comune che è in fondo anche un po' il fallimento, la fragilità umana, che poi è quello che mi interessa ed è quello che credo che anche Giovanni Pacchiano abbia così intercettato subito. Cioè a me interessa l'uomo, raccontarlo, soprattutto nella sua fragilità, perché ritengo che nella missione di fragilità c'è il segreto di una grande potenza, la potenza dell'amore, della misericordia, del perdono. E io vado in fondo con i miei scritti, cerco fondamentalmente la misericordia, il perdono e l'amore, l'amore inteso in questo senso. Le tre isole attengono alla vita di questo persona, di questo narrante è una donna che potrebbe essere, che potrei essere io, ecco. Potrei.
Ma io sono colpita dalla personalità di Veronica, devo dire che ho conosciuto oggi e sono felice perché dietro a questo aspetto così apparentemente fragile, questa mitezza caratteriale, poi c'è una forza interiore, no, una densità di...
Donna di Sicilia.
Donna di Sicilia, però insomma c'è una miscellanea di tante nazionalità, mi sembra, che vanno un po' oltre la Sicilia.
Esatto.
Ah sì?
È vero, perché intanto volevo dire che semplicemente che in realtà io sono umbra, però vivo in Sicilia, per cui non so, adesso dobbiamo decidere se sono un'autrice siciliana, ma forse è meglio dire siciliana, perché in effetti c'è un'accezione che è interessante, almeno rispetto anche a Christian Deve Morire, forse lasciamo che sono siciliana, però volevo dire che sono anche umbra.
Beh, comunque sei italiana.
Giovanni, a te la conclusione.
Ma a me sembra una cosa che siciliana o umbra che sia, c'è un fondo che è molto diverso, cioè c'è il fondo dei grandi narratori tra 800 e 900. Io riconosco molto di Dostoevsky in questo libro, per esempio, questo scavare nel personaggio di questa mite che è la protagonista, la signorina Varrani, e questo scavare nel mondo di questa gente alla deriva è molto lontano, intanto molto lontano dalla letteratura di colore siciliana, che io non amo per niente, e poi è anche molto lontano dalla giovane narrativa italiana, che è una narrativa di intrattenimento, questa invece è una narrativa di shock emotivi. È per questo che io ritengo che Veronica, degli scrittori fra diciamo i 30 e i 40 anni, sia in assoluto la più interessante.
Mi hanno visto degli echi sciasciani, tu che cosa ne pensi?
No, a me piace molto Sciascia, ma la letteratura di Sciascia è una letteratura a fondo, dico in senso positivo,
troppo politica forse,
moralistico, politico, moralistico, etico, politico. Veronica è una narratrice esistenziale, perciò è una narratrice di grado e di intonazione tutta diversa. No,
più libera, più libera dalle catene anche dell'ideologia politica, quindi.
No, il discorso politico c'è, ma viene di rimando, cioè lo schifo della società di oggi, ma non, per questo non c'è bisogno di...
Però
Veronica,
non è funzionale per esempio al campo rom sì, campo rom no, che mi sembra una polemica che spessissimo chi parla di questi argomenti cade nella trappola, no? di parteggiare per una parte o per un'altra. Lei rimane in questo abbastanza in equilibrio e questa è la sua bravura.
No, a me sembra che comunque lei utilizzi, se vuoi, in un certo senso la politica per affrontare quelle che sono le problematiche dell'animo umano. Quindi la politica è così, è qualcosa di parallelo che c'entra perché è nella vita di tutti noi, ma potrebbe essere un libro scritto 30 anni fa, 100 anni fa o fra 100 anni forse.
Sì. Sì, ma perché il tema principale è il dolore, è il dolore dell'uomo, è il dolore di stare al mondo, il dolore della solitudine, il dolore dell'abbandono. E certo che c'entra anche la politica, perché la politica in parte è responsabile di tutto questo, ma insisto, questo è un romanzo profondamente esistenziale e questa è la sua grande forza, anche perché lei non ha schermi, non ha paraocchi, lei mette l'anima nudo, ma la mette con grande sobrietà e sapienza letteraria. Vorrei fare un complimento davvero, Veronica è una grande scrittrice, poi la fortuna di un libro e di un autore dipende anche da tante cose.
Ce la stiamo mettendo tutta, Giovanni.
Prego?
Ce la stiamo mettendo tutta, Giovanni.
Lo so, ma tu sei stato molto coraggioso a pubblicare questo libro, perché questo è un libro controcorrente. Io sono sicuro che andrà benissimo, perché il lettore è meno cretino di quello che gli editor pensano, credimi davvero.
Uno dei problemi l'abbiamo vissuto proprio sulla nostra pelle in una Trieste dove il problema, la questione mondo slavo, mondo latino è particolarmente viva e ancora attuale. E ti assicuro che la risposta della città è stata invece entusiasta e non possiamo che ringraziare i triestini per l'accoglienza che hanno dato a Veronica, quindi grazie ancora per le radio che ci ritrasmettono e credo che anche Veronica sia stata contenta.
Sì,
no?
Sono stata contenta, poi devo dire, non voglio ricambiare adesso il complimento di Giovanni, non voglio entrare in questo tunnel, nel senso che io Giovanni devo moltissimo, non devo ribadirlo, però appunto è stato il primo che ha consacrato questa, come posso dire, quest'epica, consentitemi,
ma quasi sempre
brutta...
il primo, devo dire la verità,
in molti casi
è in questo lungimirante,
mi
ha un occhio lungo,
questo imprimatur per cui tutti mi hanno riconosciuto, tutti sempre tra virgolette mi hanno riconosciuto quel valore che lui per primo sul Sole 24 Ore scriveva in quella maniera che insomma memorabile per tutti, per tantissime persone, e grazie a lui che adesso sono con te, Alberto, perché ecco.
Ma non scambiamoci troppi complimenti
se no non riusciamo più.
Flaminia, te un saluto.
No, io sono felice, leggerò il libro il prima possibile, penso che poi bisogna fare leggere i libri e gli scrittori verranno capiti. Allora Giovanni, grazie di cuore di tutto e alla prossima volta.
Ma ciao a tutti, alla prossima volta,
ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a Renzo Maggiore da Trieste, un triestino a Roma che ci arriva dalla nostra amica Seleni.
Seleni.
Che purtroppo non è con noi, ma
è scappata.
Ti ha portato, ha lasciato l'ostaggio.
Ma lo coccoliamo noi.
Nelle mani della signora Naro.
Ecco.
Con non lo stringere troppo, però.
Non ti stringo troppo, ma sarebbe da stringerlo perché è veramente un ragazzo dalle mille risorse.
Presentiamolo.
Allora, Renzo Maggiori è un cantautore, compositore, saggista, scrittore, poeta.
Un po' di tutto.
Motivatore.
Ecco, motivatore, che vuol dire?
Che vuol dire motivatore? Dillo tu, Renzo.
Ma più che motivatore sono un formatore. Lavoro dal 99 presso enti di formazione professionale, poi ho fatto un'attività in proprio delle aziende, enti pubblici, quindi facilito in realtà più che motivare le organizzazioni a stare sulla propria bussola, cioè avere una missione chiara, una visione del futuro.
A trovare la mission delle aziende,
sì.
Che non è lo scopo.
È qualcosa di più alto, no?
Ma è il no profit a interessarti o anche aziende
qualsiasi
commerciali?
Qualsiasi tipo di sistema, anche dalla persona che è un sistema in sé, no? C'è un intero composto da parti fino all'ente pubblico, all'azienda. Quindi tutto può essere un cerchio, un sistema da analizzare.
E lavori presso terzi, quindi o hai un tuo studio?
No, mi commissionano dei lavori. Adesso faccio molto poco questo tipo di lavoro in realtà, perché sono qui a Roma per cercare di lanciare un po' di più la parte letteraria. Non abbandono la formazione perché comunque quello che scrivo è in sé formativo, però sono qui per dedicarmi di più ai libri, perché ho scritto
comunque quello che mi diceva fuori onda, che trovavo interessante, che lui aiuta il vertice di un'azienda a trovare la mission, mm-hmm. E tramite questa mission l'azienda motiva i suoi dipendenti. E quindi li spinge verso orizzonti più alti
e raggiunge i traguardi.
Il consulente di risorse umane è chiamato per questo, no? Perché magari manca nell'azienda il senso di appartenenza, perché siamo molte aziende familiari in Italia e siamo in un passaggio in cui la famiglia, magari i figli non sono più dentro l'azienda, oppure ci sono ma non hanno l'energia che aveva il padre, E quindi quando tu perdi la passione, l'energia iniziale, le persone che lavorano con te risentono di questa perdita.
Senza fare nomi, ma facci degli esempi.
Beh, io ho lavorato in Friuli Venezia Giulia, quindi conosco quel tipo di realtà lì, no? Qui a Roma non ho fatto ancora questo tipo di lavoro.
E lì le aziende sono molto familiari, pensiamo alla Nonino, a tante altre.
Sì, per esempio, sì. Ma anche aziende pubbliche, forse ancora peggio lì, no? Perché in realtà c'è una mission, è scritta nello statuto, però non si tira fuori, si dà poca importanza a questo tipo di discorso.
Mentre quella è il vero collante.
Secondo me sì, è quello che motiva, nel senso che motivazione vuol dire avere motivi per agire, per lavorare.
Ma leggiamo qualcosa, Flaminia.
Leggo io allora.
Ah, se vuoi scegliere così.
Dunque, leggo qualcosa da qui. Addio il mio sguardo. Questi sono pensieri poetici sulla via spirituale. Sì. Proponimento. Una meditazione senza proponimento è solo una buona lettura. Incarna la tua sete di vita.
Questo è un libricino scritto ascoltando un parroco di Trieste, abbastanza conosciuto, Don Antonio dei Santi. Ed è un libro, se vogliamo, più ecumenico, più evangelico che ho scritto. Però una visione, diciamo, alta della spiritualità.
Dunque, no, questo è un saggio, sì. Filosofico.
Leggiamo anche i titoli, così i nostri ascoltatori.
Energia cosmica.
Ne ha scritti talmente tanti, Renzo. Che...
No, infatti, almeno una quindicina. Energia cosmica, l'unico Dio possibile. La via della verità spirituale oltre i confini delle religioni.
Ma si può un po' capire.
No, invece volevo leggere qualcosa di più laico, diciamo. Vediamo.
C'è quello più poetico, insomma. Ti apro.
Il respiro del presente, questo è il titolo per...
Infatti quello che faccio io adesso è soprattutto approcciarmi alle persone con uno stile zen. Io sono approdato allo zen, l'ultima frontiera dei miei studi è questo.
C'è quindi la meditazione. Sì. Allora leggiamo dal respiro di presente di Renzo Maggiore, edizioni Sovera, piccolo respiro. Piccolo respiro dimenticato, vivi con me il momento e sussurra i flutti amati. Che sul loro dorso presto nuoterà l'agile corpo del delfino. Complimenti. Grazie. Renzo, per esempio, ecco, di questa poesia qual è il messaggio che volevi dare?
Ma queste poesie, questi primi libri sono nati a Trieste davanti al mare, e quindi sono tutte visioni che ho avuto di gabbiani, delle onde, e quindi un invito a ricordarsi che stiamo respirando, perché sembra scontato, no, respirare, invece il come si respira fa la differenza nella comunicazione, ad esempio, no? Nel come usi il tono di voce.
Da un altro libro, ecco, sempre per Sovera Editore, Aurora Spirituale.
Aurora Spirituale, sempre qualcosa di molto breve. Sì, certo. Sono tutte brevi, io le cerco brevissime per i nostri ascoltatori. L'intuito che trasuda, semplice l'intuito che trasuda d'infanzia, riempie l'attimo di un attimo e fa di te un bambino, un uomo illuminato. Bellissima.
Se vogliamo andare un po' nella filosofia che presento, sì, io, socratica la definirei.
Leggi da solo.
Da questo libro, Dharma e poesia, del 2007, vi leggo il maestro. Sono tre.
Editore, in questo caso?
Questo è il libro italiano World, Sicilia.
Benissimo, quindi spazi tutta Italia.
Tutta Italia. Il maestro più saggio ha scoperto nel marmo che incide il David che vi vive. Questa è michelangiolesca, no?
Ma
è anche mogoliana, se vuoi, no? Perché anche Mogol, io ho fatto la scuola da Mogol in Umbria, e lui dice che è nella musica che lui trova le parole, scopre nella musica le parole. E così Michelangelo scopriva nel marmo le figure.
Quindi la materia nasconde, non, in realtà non siamo noi a crearla.
C'è già un'essenza, no? Per il medico è il DNA. Per me può essere la ghianda, seguendo James Hillman, no? Il filosofo famoso che è morto da poco, tra l'altro. Quindi questo riproporre un'educazione di tipo maieutico, cioè scoprire nelle persone i talenti. Questa è l'altra parte del mio lavoro.
Beh, che poi è sempre un po' tutt'uno, no? Perché in fondo nel tuo lavoro, in cui cerchi tornando alla mission, no? Cerchi la mission che si nasconde dentro.
Sì, anche nell'azienda, no? L'azienda c'è per un motivo, se non ci sarebbe.
Certo.
Scopriamolo questo motivo e diamolo soprattutto alle persone che vi lavorano, perché sennò lavorano solo per i soldi e non funziona così.
Forse andrebbero chiuse un po' di aziende, sono troppe in Italia.
Ma c'è un famoso economista indiano, di cui non ricordo il nome, che ha detto: se, come la persona, se deve morire, muoia. brutto da dire, cinico, no?
Però in Italia tante volte si sente dire a quell'azienda peccato che chiude, no? Come se fosse un peccato, ma in realtà in molti casi sono dei morti che camminano, non so se sei d'accordo.
In qualche caso sì, in altri casi però è incapacità gestionale, e quello è un peccato magari, no? Perché una cosa che funziona viene dispersa.
Beh, però se c'è incapacità gestionale e poi forse da qualcosa che muore ne rinasce un'altra che funziona meglio, quindi va visto in quest'ottica.
Poi la dimensione forse troppo piccolina, quella che dicevi tu, familiare, che crea proprio il problema di identità, perché quando il fondatore non c'è più
si perde il senso proprio, no? Questo è un problema serio, perché poi vengono acquisite da altri, magari straniere, altre aziende straniere, che appena c'è da tagliare tagliano, cioè vivono solo per il profitto, no?
E non perché, si pongono il problema dell'identità, no, della mission, come
secondo me questo è il problema attuale dell'Italia, no? Che non abbiamo una visione a nessun livello.
Ma secondo me il problema dell'Italia è questo, nel senso che l'Italia si piange addosso, in fondo si chiude, ci si reinventa, si rinasce.
Un po' sì.
Invece questo stare aggrappati, no, alle costruzioni del passato, al fatto che devi mantenere sempre quello. Adesso recentemente il presidente del Consiglio se ne è uscito che il posto fisso non esiste più. Effettivamente il posto fisso non esiste più, è la storia che ci porta a dire questo. Invece gli italiani sono ancora aggrappati a tutto.
Ma
questo
è importante, credo che bisogna ripartire dalla passione. Sì, al di là del fisso, del privato, della partita IVA, è tu cosa stai facendo nella tua vita? Cioè, punta a fare qualcosa che fai per passione, non perché devi, almeno tendere a questo, altrimenti la gente perde la motivazione e si fa sempre meno.
Grazie ancora, ricordiamo Renzo Maggiore, i libri che ci hai portato sono talmente tanti. Dici tu quale vuoi ricordare più degli altri.
Io ricordo uno che non c'è qua, ma che è la sintesi di tutti questi anni di formazione, ormai 16 anni che lavoro in questo campo. Si intitola Le chiavi del saper essere, che è una competenza umana, come saper fare, saper essere.
Benissimo.
SBC Edizioni Ravenna, ed è la dispensa dei miei corsi, quindi è un libro interessante, interattivo.
Ce lo porti la prossima volta.
Va bene.
Allora, prometti che tornerai a trovarci. Promesso. E grazie, i nostri ascoltatori,
Renzo.
Diamo appuntamento a fra pochissimo.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, il nostro Roberto Paravagna d'Alessandria. Oggi che stiamo per doppiare la 200ª puntata, perché siamo ancora 199, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, non potete che festeggiare con noi la prossima puntata, quindi ricordatevi, sintonizzate le vostre radioline. Ci parla di un libro molto particolare, con degli avi molto importanti, Lo scommettitore, un romanzo comico di Peer G. Daniel, che è uno pseudonimo di un nostro conterraneo, una persona che vive in Italia, che è nata in Italia, ma che si rifà ai grandi della letteratura umoristica inglese. In particolare a chi? Uno mi viene in mente subito è Jerome, Tre uomini in barca e un cane, ma anche un altro autore che ci dirà lo stesso Roberto Paravagna ricorda moltissimo.
Ciao Alberto, un cordiale saluto a te e ai nostri amici di Carta vetrata. Come dicevi tu in precedenza, è un romanzo, questo Lo scommettitore di P.J. Daniel, che è lo pseudonimo di Luigi Straneo, è uno scrittore che abita ad Alessandria. È un romanzo che si rifà in assoluto all'humor inglese. Abbiamo citato prima Jerome K. Jerome, ma io oserei anche collegarmi un pochino al grande John Steinbeck, che è americano, quindi dall'altra parte dell'oceano, insomma.
Con il suo cane Charlie.
Sì, bravo, perché è il famoso cagnolino Charlie del romanzo di Steinbeck, In viaggio, Viaggio con Charlie, dove insomma c'è lui in questo caso da solo.
Un antidepressivo a poco costo e senza controindicazioni.
Assolutamente, guarda, è più rilassante il cagnolino Charlie della famosa tisana che si prende quasi sempre prima di dormire, se si vuole dormire. Quindi il nostro P.G. Daniel, questo autore che vive, è nato a Torino, mi pare, ma vive ad Alessandria da diverso tempo.
E ha pubblicato a Sanremo, quindi un po' tutto il nostro nord-ovest è coinvolto.
Sì, perché infatti le edizioni Leucotea, se non sbaglio...
Di Sanremo, sì.
Sono appunto di Sanremo. Quindi lui si rifà a questo. Direi che è interessante il modo in cui, collegandosi a questa impronta umoristica con la quale sviluppa tutto il suo discorso, è interessante il contrasto tra la drammaticità del tema. Perché? Perché lo scommettitore è la vicenda collegata a un ragazzo che si è laureato da poco che ha tutta una serie di problemi ed è in cerca, come moltissimi nella sua condizione, di un lavoro, ma un lavoro serio. Lavoro serio che purtroppo stenta a concretizzarsi.
Ma guarda un po', di questi tempi è cosa comune.
È una cosa comune, tra l'altro lo stesso Giulio Sterna, questo è il nome del protagonista, ha già fatto naturalmente come tanti altri, come lui, lavori, lavoretti, oppure io li definirei non lavori, in ogni caso occupazioni molto precarie, e sta cercando di uscire da questa situazione, ma non ci riesce. Un giorno, qui andiamo al soggetto, un giorno viene in contatto con il mondo delle scommesse, perché in questo suo continuo peregrinare da un colloquio di lavoro a un altro viene convocato dall'agenzia per scommettitori e qui incontra una serie di personaggi particolari, tra l'altro sono personaggi curiosi e un po' strambi e hanno anche dei nomi di fantasia. Ad esempio c'è uno che si chiama Cassa Continua, uno che viene chiamato Cassa Continua, oppure c'è un altro di questi personaggi che ruotano intorno a questa casa di scommesse che addirittura fa la morale ai clienti contro il gioco d'azzardo, quindi siamo proprio allo
e questo
scurso,
è tutto dire certo. Questo è tutto dire, ma esatto. Devo dire che io abito vicino una ex sala corse e l'ambiente non è molto diverso, devo dire che poi i cavallari, quelli che sappiamo bene hanno ispirato anche tanti film comici, sono di per sé personaggi incredibili.
Sì, sono particolari, in effetti anche questo, come in altre occasioni, che questo romanzo, come in precedenza durante i nostri collegamenti, si potrebbe, parliamo per ipotesi, immaginare in una trasposizione filmica, quindi qualcuno potrebbe pensare di farci un film, sono personaggi davvero molto curiosi.
Febbre da cavallo era il titolo, che ne hanno fatte due versioni, ma la prima rimane l'invariabilmente di successo, ancora oggi la mandano per i nostri cuori che battono sempre in onda e devo dire che non c'è da piangere mai, c'è un Proietti poi giovanissimo che veramente è incredibile.
È incredibile e esilarante come sempre, straordinario. E quindi si trova al centro di questa vicenda. C'è un finale sorpresa che ovviamente non riveliamo, ma riveliamo che il finale dello scommettitore è un pochino movimentato. Tra gli alti e bassi di questa sala scommesse di dubbia fama e direi di altrettanto dubbia.
Che poi nasce vicino a un'altra sala scommesse, perché questa è la curiosità, che ce n'era un'altra vicino e quindi in qualche modo fa concorrenza anche con l'altra.
Sì, perché poi questi luoghi dove la gente va a scommettere, a cercare di inseguire insomma la tanto auspicata fortuna, sta in concorrenza con quella che non so se è esattamente di fronte, ma è abbastanza vicino, per cui è una lotta ovviamente a rubarsi uno o due clienti da una parte.
La speranza di un futuro migliore, di qualcosa che è dietro l'angolo per tutti noi, ma che va colta e se si coglie naturalmente cambia la vita, perché parliamo di cifre importanti.
Sì, parliamo di cifre importanti, anche se alcuni, come sai, cercano anche soltanto di guadagnare cifre piccoline, ma di poterlo fare magari ogni tanto in modo da raggranellare qualcosa.
Di quello che hanno perso, perché spesso tengono un bilancio, dice io devo recuperare quello che ci ho messo e continuano a giocare e continuano a perdere.
Sì, purtroppo si sa che succede un pochino come con il casinò, adesso faccio un parallelo classico, c'è chi dice che al casinò, al tappeto verde, insomma, vince soltanto, come sempre, il casinò stesso, anche se si crede di vincere, però se si va a contare tutto quello che si è messo dentro, si è messo sul tappeto, si è investito, chissà se la vittoria c'è o meno. Direi che l'interessante, come accennavo in precedenza, è questo contrasto, perché il tema, come ti accennavo, è drammatico. Costantemente si sentono purtroppo notizie di persone che arrivano quasi a pensare al suicidio per avere perso alle macchinette classiche un sacco di soldi. Si leggono anche sui giornali notizie del genere, quindi è un tema drammatico, è una piaga quella del gioco continuo. Però una piaga che viene descritta attraverso questo humor alla Cerom, alla scrittore inglese, in modo particolare. E trovo che P.G. Daniel in questo sia riuscito completamente. Tra l'altro è un libro piacevolissimo da leggere, costa poco, 13,90€, sono 183 pagine, che insomma diciamo una lettura.
Ho fatto il calcolo, sono solo 7 centesimi a pagina, quindi è una scommessa che si vince comprando questo libro.
Direi di, senz'altro di sì, Alberto. Guarda, è un investimento che si può assolutamente fare, quindi per coloro che hanno deciso di leggere qualcosa, sono un po' indecisi se andare a giocare o leggere un libro, in questo caso consiglieremmo senz'altro la seconda.
Vittoria certa, scommettendo su PG Daniel, che corre alle 10.30 sul campo abbastanza morbido di oggi di San Siro o di Tor di Valle, via.
Sì, sì, va bene, è uguale. Se va bene Tor di Valle, va bene San Siro, e non è un problema.
Qual è il tuo preferito? Qual è il tuo preferito come campo di corsa?
Tor di Valle.
Benissimo.
Tor di Valle. Io abito qui al nord, ma sono molto, mi sento molto più attratto
dal trotto e non dal galoppo. E quindi al trotto ci diamo appuntamento alla prossima puntata, che sarà la 200ª, non puoi mancare. Grazie ancora a Roberto Paravagna, grazie d'Alessandria, e soprattutto grazie a voi ascoltatori che ci ascoltate.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata. Come sentite questo rumorino di fogli di carta vetrata? Tiger Made in Italy è dall'avvio a un'altra puntatina del nostro poeta misterioso. Oreste, come stai?
Io sto bene. L'importante è che non scopri un
problema. No, beh, hai veramente l'anonimato più totale, perché Oreste non è neanche... La O non c'è neanche nel tuo nome vero, quindi non possiamo proprio immaginare nulla di più lontano dalla vera figura e realtà di questo imprenditore prestato alla politica scritta e pensata, perché la politica è anche ironia e anche capacità di intercettare con arguzia e sagacia delle voci che tu hai, in qualche modo, non vivendo proprio dentro una scatola, le hai intercettate.
Beh, i giornali si leggono, i telegiornali ci perseguitano.
Dai, non tutto. Sono solo i giornali ad averti informato.
Beh, no.
Se fossero cose così di opinione comune, forse non ci sarebbero. Beh, tutti questi...
C'è anche qualche conoscenza personale, ecco. Però non è tanto quello, il fatto è proprio che la maggior parte delle notizie sono già state scritte.
Ma sì, diciamole così, vai.
È vero.
Magari sono state scritte, ma...
Ma magari sono state scritte, però non sono state messe in evidenza.
Ecco, va bene.
Questo è il fatto, bisogna...
Eravamo rimasti a Lenimont, la scorsa puntata avevamo iniziato a leggere questa... poesiola ironica, questo sonetto satirico molto pungente, dove ci eravamo fermati a Castellari, ma dopo...
gli altri due personaggi
erano tre, no?
Erano tre,
quindi ci siamo ancora. Quali sì. Sono gli altri due? Leggiamo.
Gardini, Raul,
va bene, a te la parola, Oreste.
Gardini si è sparato un colpo nella testa dalla parte destra. Proprio quel giorno andava a raccontare tutto il sapere sul gioco del patere. Raul era mancino. Ma chi è quel bambino che ha indagato? È il biglietto lasciato, preso dai regali natalizi? Ma qui sono tutti pazzi. Cagliari era un duro, un uomo navigato con un piglio sicuro. Perché si è suicidato? Gli avevano detto che poteva uscire. Ma non potevano poi farlo morire. Mi piacerebbe parlare col magistrato per sapere se è stato minacciato. E poi c'è quel sacchetto, tenuto tanto stretto, e voci han sussurrato che l'hanno fatto fuori. Ebbene, si vedevano i livori, e allora sia, li han cremati via.
Grazie Oreste, non abbiamo altro da aggiungere. Alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornato Cristiano Draghi, come ogni puntata conclude la nostra trasmissione. Come stai, Cristiano?
Ciao, bene, bene, grazie. Siamo un po' piovosetti qua giù, sai, il Polesine è fatto così, eh.
Ma ci piace per questo, insomma, noi sappiamo...
c'è questa malinconia da questo tipo di clima che...
Si va a Scanoboa.
Si va subito a Scanoboa a vedere la fine del il nostro Finisterre, Scanoboa.
Colonne d'Ercole.
Esatto. È come andare in Galizia a vedere Finisterre, ti sembra che il mondo finisca.
Ma veniamo a una classifica che ha portato sulle pagine dei quotidiani, dei telegiornali, radiogiornali, un po' tutti ne hanno parlato, della città più noiosa d'Italia. È un pari merito tra Rovigo e Udine. E noi ti chiediamo...
No, ha vinto Rovigo, almeno prendiamoci questo.
Ha vinto Rovigo, ecco, quindi prova.
Sì, no, perché Rovigo finisce sempre seconda, no? Il Polesine c'ha la seconda comune più grande d'Italia, poi non so se è vero, credo di no, Porto Tolle. Poi c'ha il secondo campanile per altezza del Veneto, dopo San Marco, il campanile di Lendinara, fra l'altro molto carino. Insomma, sempre secondi, ma primi di nulla, beh, almeno nella noia.
Ma perché questa noia è così diffusa? Poi tu non sei neanche nato lì, quindi in qualche modo sei veramente obiettivo.
Intanto diciamo che è un sondaggio fatto da un'altra trasmissione radio, Caterpillar, molto nota, che ha fatto di Rai Radio 2, ha fatto una specie di sondaggio online, quindi sai, come tutte le cose online, come anche altri ci insegnano, sono cose un po' così. Bisogna considerare che secondo me sono i rodigini che si attenzione a non chiamarli rovigotti, perché peggio è mai rovigotti, perché si offendono. Rovigotti si possono chiamare solo fra di loro, perché il rovigoto è un po' contadino, mentre il rodigino è così più corto.
Che era il centro di una grande foresta, perché ho visto una mappa fatta a Ferrara dove si vede appunto la città di Ferrara e poi a nord Rovigo, e Rovigo sembra proprio la foresta di Sherwood, all'interno di questa foresta la grande Rovigo, perché viene rappresentata come una città importante da ferraresi.
Era una città importante perché era ovviamente sul percorso che andava dal centro verso tutto il nord-est, passavi sempre di qui, e questa è una zona super contesa. È vero anche che era una foresta, c'era una storica quercia, la quercia di San Basilio, che è super centenaria, che ci ricorda come qui ai tempi dei romani ci fossero foreste di querce. Questa quercia, ahimè, è crollata, l'ultima grande quercia del Polesine.
Tutto finisce
anche veramente crollata dopo che l'avevano restaurata. Beh, questo ci dice qualcosa.
Ma tu che sei molto amico di Mattia Signorini, lui che ha vissuto un po' da grande scrittore in giro per l'Italia e Milano soprattutto, ha scelto di tornare a casa e di fondare lì una grande scuola di scrittura che sta andando alla grande. Secondo te è il giusto posto Rovigo per questo tipo di buon ritiro, queste residenze per scrittori, per creare?
Guarda, qui ci sono delle persone che stanno chiuse, pittori, scrittori, eccetera, che stanno ritirate in questo mondo tranquillo, un po' ovattato, e lavorano. Ora, la scuola di creativa di Mattia Signorini è proprio una delle poche cose non noiose di questa città. Guarda, io penso che effettivamente Rovigo non è che sia il massimo divertimento.
Due conservatori di musica, però, ben due.
Una Rovigo e una Adria. Ma Adria è molto più divertente. Ah. Adria, che è una piccola città, è molto più vivace.
Dove
molto
si corre, c'è anche l'autodromo, no?
Vicino c'è l'autodromo, poi c'è un po' più, c'è una via dello shopping più interessante, anche se è in decadenza. C'ha un ponticello un po' veneziano.
Ma dai.
La gente girella. No, ma Adria va vista. Poi un bellissimo museo archeologico con delle cose straordinarie, secondo me tenute meglio di altri musei. Visitavo per esempio quello di Volterra, il museo etrusco, e dove ci sono le cose bellissime come l'ombra della sera. Ma ahimè, io direi che il museo di Adria è tenuto meglio, è presentato meglio.
C'è anche una bellissima libreria dove, insomma, abbiamo un nostro caro amico che ha organizzato perlomeno un festival importante di...
C'è un cinema, cosa che a Rovigo, che è una città di 45-50 mila abitanti, non c'è più. Bisogna fare 4 chilometri e andare al centro commerciale della fattoria e andare al Cinergia, che è una bella sala dove fanno anche rassegne, perché il gestore è un uomo intelligente, mette roba di cartello, sai, i film. Come dire,
mi ricordo anche un premio letterario è stato fatto alla fattoria qualche settimana fa, ne abbiamo parlato.
però guarda, qui sta finendo tutto, perché finiti i soldi, adesso qui c'è un commissario. Quando è stato detto che il Rovigo è la città più noiosa, c'è stata una levata di scudi fra quelli che si sono più arrabbiati, l'ex sindaco Bruno Piva, che è quello che è stato poi commissariato, perché la sua giunta, la sua maggioranza non ha tenuta. Lui dice giustamente: mi accusavano l'opposizione di sinistra di essere tutto feste e sagre, e ora mi dite anche che la mia Rovigo era la più noiosa. Insomma, dice, qui mettetevi d'accordo. In effetti qui è pieno di feste, sagre, mercati, mercatini. Mancano cose di un certo spessore. Ecco, una volta c'era la Fiera delle Parole che è emigrata a Padova, si è tentato di farne dei piccoli cloni, magari un po' più spostati sul centrodestra, e però è tutto in esaurimento. Rimane appunto la scuola di Mattia Signorini, e ogni tanto qualche piccolo colpo di intelligenza, di vivacità, magari ospitati dall'Accademia dei Concordi, che rimane un pilastro culturale.
Però il Ponte del Sale, ricordiamolo, è una casa editrice che segna il passo alle più grandi, insomma, nel campo della poesia.
Direi che una, per usare una parola abusata, un'eccellenza che, della quale non ci rendiamo neanche conto. Qui a Rovigo ci sono alcune cose come il Ponte del Sale e oppure il Teatro dell'Hemming, che guarda un po' è gestito, fondato dal fratello di Marco Munaro, che è del Ponte del Sale, che sono delle cose straordinarie di livello nazionale, ma qui noi non le vediamo. Quindi il Rodigino vota dicendo che Rovigo è noiosa, senza sapere di avere un centro universitario fra, dove ci sono le cose molto buone, con un centro di nanotecnologie e così via, una casa editrice di poesia, un ottimo teatro che fa produzioni, eccetera. Il problema è che non le si vedono in piazza, e fra un po' anche il Ponte del Sale, che faceva la rassegna aspettando il solstizio d'estate, non si sa se riuscirà a organizzarla ancora. Speriamo che qualcuno gli dia una mano.
Una notizia che non so se puoi darci una risposta, ti chiediamo: il gemellaggio, l'unione, la fusione tra la provincia di Rovigo e quella di Verona, anziché con quella di Padova, è ancora all'ordine del giorno o sono cose ormai archiviate e morte?
No, tutto morto, stramorto. Era stata un'ideona dell'ex sindaco Piva con il sindaco Tosi di Verona, e che così in una grande unione di centrodestra volevano sfuggire a Padova, che invece pende sul centro-sinistra, e avevano trovato quest'asse quando si diceva di abolire la provincia di Rovigo. Già piuttosto che andare con Padova andiamo con Verona, che ha anche un senso, perché si parte dai laghi e si viene giù con la strada transpolesana, che poi alla fine dovrebbe diventare un'autostrada, o almeno agganciarsi a un'autostrada, e si arriva fino al mare. Quindi i veronesi erano anche interessati a conquistare questo territorio, ma queste cose non ci sono più. No, ormai la provincia è quello che è, sempre con dei casini infernali. Pensate che doveva essere eletto un presidente della provincia, sai, di con le elezioni di secondo livello,
sì,
centro-sinistra, improvvisamente è stato eletto uno di centrodestra con una maggioranza di centrosinistra.
Va bene, mi sembra una cosa all'italiana, come al solito.
Sì, guarda, un macello tremendo. Probabilmente dietro c'era un mezzo accordo per poi scambiarsi delle altre poltrone, che però non ha funzionato nemmeno quello. Insomma, qui ci limitiamo ai mercatini. A me diverte. In fondo io non la trovo una città noiosa.
Poi raggiungibilissima, perché diciamolo che con il treno c'è, cioè il diretto da Roma, che fa immediatamente arrivare in poche ore l'Eurostar, sì, porta Rovigo, c'è l'Eurostar.
Da Firenze, dove ci sono i miei familiari, o da Roma, arrivano tutti in un attimo. Alla fine ci sono arrivati qui anche amici da Milano, niente meno che prendendo passaggio in automobile, sai che ora in internet ti colleghi.
Come no?
E trovi chi ti porta, e da qui vai a Ferrara, a Padova, a Verona, a Bologna, a Venezia. diciamo, è un luogo molto baricentrico.
Molto baricentrico, senza essere in questo molto caro come altre località del Veneto, e offre il piacere anche della tranquillità, perché la caccia alla, sì, in botte, altre esperienze sul delta, insomma, devo dire, sì, che sono veramente impagabili. Credo che le persone più ricche del mondo abbiano la passione della caccia o non abbiano la passione della caccia nel loro sangue, riescono a capire quell'atmosfera incredibile, rarefatta, del delta.
Beh, io sono un anticaccia di natura, però immagino che quello sia proprio un luogo d'élite per la caccia.
I famosi casoni, i casotti, come si chiamano?
I casoni sono le vecchie case ormai in decadimento, che sono come un elemento architettonico di questo paesaggio che si dissolve, per cui queste case autodistruggente si ormai finite in mezzo.
Bisogna andarci prima che si distruggano del tutto, bisogna andarci, perché non c'è foto che li riesce a comunicare, non c'è immagine. Anche il film che ha fatto recentemente Elisabetta Sgarbi, ma anche prima Rumiz, hanno tentato in tanti di immortalare quei luoghi con delle immagini anche in movimento,
massacurati,
come no, Rossellini, tutti, insomma, ricordiamo Paisà, ma non è questo, è proprio bisogna andarci. Io sono in questo un promotore dell'andiamo al sul delta, perché solo andandoci si riesce veramente a percepire la magia. Ricordiamo che noi siamo ritrasmessi anche a Rovigo da Radio Delta, ma non solo, Radio Città Futura Bari, Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Attività Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze e Mugello, Ciao Radio a Bologna e Punto Radio a Livorno e Pisa. Alla prossima puntata, grazie Cristiano.
Ciao.